E allora, questa mattina vi do il titolo della predica che... Il titolo è così, Dio ti ha formato così. Perché? Ovvero, perché Dio ci ha formati così? E per partire vogliamo leggere Proverbi 30, dal 21 al 23, poi Salmo 8, dall'1 al 9, dice: per tre cose la terra è turbata, anzi per quattro, che non può sopportare. Il primo è un servo che diventa re. Il secondo è una persona sciocca e empia che ha tutto quello che vuole. La terza è una donna cattiva che trova marito. E la quarta? È una schiava che prende il posto della padrona. Dio, se noi capiamo, entriamo nella dimensione del comprendere perché Dio ci ha creati e ci ha fatti così. Forse capiremo meglio qual è il nostro scopo. E se non hai uno scopo e la visione, dice che è un popolo senza visione, è un popolo che perisce, è un popolo che si disperde. Cioè che vaga e non sa dove andare, è come una pecora senza pastore. Dovrei trovare qualche filmato per farvi vedere le pecore senza pastore che cosa fanno. Pecore senza pastore, sai cosa avviene nella natura? E il Signore ci chiama a noi pecore, egli è il buon pastore, poi manda i suoi a fare l'opera del ministero. Quindi le pecore che non riconoscono l'autorità, il pastore, l'apostolo, quello che è il mandato su di loro, fanno come fanno quelle pecore, che c'è il cibo vicino, c'è l'erba, c'è l'acqua e si disperdono, non riescono, non vedono, non sanno, perché hanno bisogno, proprio la natura, di essere guidati e portati là per mangiare. E ci sono dei filmati su internet che si vede proprio le pecore che non hanno una guida, quello che fanno. Quelli che hanno una guida invece sono forti, rigogliosi, difesi. Quelli senza guida sono, dice, vagano nel deserto e dopo un tempo muoiono. Con tutto che c'è, l'acqua, il pascolo e tutto, muoiono. Perché non hanno la visione. E guarda che dice in Proverbi, dice, popolo che non ha visione, perisce. Un'altra traduzione dice, si disperde, cioè si disperde e muore. Lode Gesù. Ed è lo spirito di questo mondo, cerca di indirizzarci su indirizzi suoi, suoi. Sulle cose di questa terra. Che sono dei buoni accessori, no? Per esempio il lavoro. Se uno non conosce, non ha lo Spirito di Dio, quelli che non hanno conoscenza, ci sono alcuni che vivono per il lavoro, poverini sono distrutti, consumati dal lavoro. Il lavoro è un accessorio, uno strumento, è utile. Anzi, dice, dobbiamo lavorare tutti, non ci devono essere fannulloni. Non è che è contro il lavoro il Signore. Però non è la visione. La visione, il lavoro, posizione, studio, tutto ci serve per per essere eccellenze, cioè il regno di Dio deve produrre eccellenza. Dobbiamo eccellere, essere i primogeniti. Lode Gesù, gloria a Gesù Cristo. Leggiamo il Salmo 8, dall'1 al 9. O Eterno, nostro Signore, quanto è maestoso il Tuo nome su tutta la terra. Hai posto la Tua gloria nei cieli. Ti sei assicurato che i fanciulli e i neonati Ti lodano. La loro lode è un muro che ferma il parlare dei Tuoi nemici. Pensa al cielo, penso a ciò che le Tue dita hanno creato. Penso alla luna e alle stelle che Tu hai disposte. Che cos'è l'uomo che Tu ne abbia memoria? E il figlio dell'uomo che Tu ne prenda cura? Eppure Tu l'hai fatto di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto signoreggiare sulle opere delle Tue mani. Sta parlando dell'uomo qua. Egli non ha affidato le cose agli angeli, a altre creature celesti. Dice che ci ha fatti di poco inferiore a Dio. E lo hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto signoreggiare. Un'altra traduzione dice regnare o dominare sulle opere delle Tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i Suoi piedi. Pecore, buoi, tutti quanti, e anche le bestie selvatiche, gli uccelli del cielo e i pesci del mare e le creature degli oceani profondi. O Eterno, Signore nostro, quanto è maestoso il Tuo nome in tutta la terra. Quindi, lasciatemi che vi dica una cosa. Dice, perché Dio ci ha fatti in questa maniera? Perché Dio ci ha creati. Perché Dio ci ha salvati, creati e salvati. Dice, qual è lo scopo? Primo, sei stato fatto in parte per mettere a tacere i nemici di Dio. Hai visto che abbiamo letto? Versetto 2, ti sei assicurato che i fanciulli e i neonati ti lodano e la loro lode è un muro che ferma il parlare dei tuoi nemici. Questo era il versetto 2. Dice, la loro lode è un muro che ferma il parlare dei tuoi nemici. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo imparare a lodare. Egli un'altra traduzione dice, dalla bocca dei bambini e dei lattanti Tu hai stabilito la lode. Se, anche a livello umano, no? Tu ti rendi conto che io ho avuto persone, no? Si sono convertite, ma che non accettavano la lode. No, ma io la lode non capisco. Perché quando tu vuoi capire le cose di Dio con la tua intelligenza, ti avvicini a Dio per qualche altro scopo che non sia l'unico scopo per cui Gesù è morto sulla croce, per la nostra salvezza, e riconoscerlo come Dio, come nostro Salvatore. Dice, ma io la lode, mi infastidisce. Mi ha detto, pastore, mi infastidisce. Sì, certo che infastidisce. Lo so che infastidisce. alcuni scappano, non possono sentire la lode. Ma chi è che non può sentire la lode a Dio nello spirito? Chi? Voi anziani mi dovreste dire chi? Satana e i suoi angeli, i demoni. Quando c'è una condizione spirituale iniqua, allora io vi dico una cosa così voi capiate quando vi dico una cosa. Se c'è mancanza di perdono, acredine, gelosia, invidia e via discorrendo, diventano delle porte e dei nidi, si formano entrate e nidi. Come hai mai visto le vespe? Che appena possono si insinuano e poi fanno dei nidi. Allora, nello spirito avviene questo. In quei nidi che cosa covano? Cosa si innesta là? Realtà spirituale negative, del mondo spirituale della malvagità. Quando si installano nel cuore di una persona, nella vita di una persona, le cose di Dio, sai come le vede? Ho gli occhi rossi. Sai come? Ho gli occhi rossi. Diventano insopportabili. Dice in Prima Corinzi che, no, che l'uomo naturale non può accettare le cose di Dio perché gli sono pazzia. A me è capitato. Dico una cosa nello spirito e qualcuno si volta come se io dicessi una cosa pazza. E poi c'era anche la confutazione, perché non è che si ferma. Ok. Dice, ti sei assicurato che i fanciulli e i neonati ti lodano? Guarda l'uomo. L'uomo. Come lo vede il Signore l'uomo? Dio ha stabilito che l'opera sua debba continuare attraverso l'uomo, attraverso di noi. L'opera sua, egli desidera, che continui attraverso non gli angeli, ma attraverso l'uomo. Infatti gli angeli erano qui prima della creazione sulla terra, le creature celesti erano già qui, ma non ha affidato a loro il compito. Leggiamo Giobbe 38 dal 4 al 7. Dice, dove eri quando ho gettato le fondamenta della terra? Dimmi se hai comprensione. Chi ha stabilito le sue misure? Sicuramente lo sai. O chi ha allungato la linea su di esso? A cosa erano fissate le sue fondamenta? O chi ha posto la sua pietra angolare? Quando le stelle del mattino, quando le stelle del mattino, versetto 7, stelle del mattino sono gli angeli, hanno cantato insieme e tutte le creature di Dio hanno gridato di gioia. Sta parlando prima del fondamento della creazione. Gli angeli c'erano già. E le creature di Dio, dice, hanno gridato di gioia. Però di questi angeli è avvenuto che uno di questi angeli, il migliore angelo di luce, dimenticò di chi era al comando. Voleva essere alla pari, come Dio e al di sopra. Leggiamo Isaia 14, dal 12 al 15. La traduzione che vi leggo io viene dalla... poi gliela darò, a loro la pubblicheranno. Come sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio del mattino? Come mai sei stato tagliato e atterrato, tu che hai indebolito le nazioni? Per te nel tuo cuore hai detto: io salirò in cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, e io mi siederò anche sul monte dell'assemblea, sui lati lontani dal settentrione. Salirò sopra le altezze delle nuvole, sarò come l'Altissimo. Sta parlando di Lucifero. Era il migliore angelo di luce, che poi si trasforma in Satana, il diavolo. Però dice nel cuore suo, dov'era nel cuore suo, diceva. Vedi che lo Spirito di Dio scruta il nostro cuore. Lo Spirito di Dio scruta il nostro cuore, la nostra mente. Lo Spirito di Dio vedeva che nel cuore di Lucifero c'era il pensiero, c'era il sentimento, non buono, negativo. Dice: salirò sopra le altezze delle nuvole e sarò come l'Altissimo. Invece sarai portato giù nello Sheol, nel soggiorno dei morti, alle più basse profondità della fossa. E Lucifero condusse altri a seguirlo. Dice che lui si ribellò, lui con un terzo degli angeli, ed è stato tagliato e gettato sulla terra. Apocalisse 12, dal 7 al 9. E la guerra scoppiò in cielo. Michael e i suoi angeli combatterono contro il dragone. E il dragone e i suoi angeli combatterono. Ci fu guerra nel cielo. Ci fu una grande ribellione. Ma non vinsero e non si trovò più posto per loro nel cielo. Il dragone e i suoi angeli. Così il grande dragone è stato scacciato, quel serpente antico chiamato il diavolo e Satana, che inganna tutto il mondo. Fu gettato sulla terra e i suoi angeli furono gettati fuori insieme a lui. Quando noi parliamo della dimensione spirituale, vedete dove è scritto? Non è un'invenzione, è scritto. Sulla terra la realtà è che c'è il diavolo Satana con tutti i suoi angeli che cercano di fare ingannare gli uomini, tenere gli uomini lontani da Dio, tenere gli uomini lontani dalla luce, tenere gli uomini lontani dal regno di Dio, ingannare gli uomini per tenerli schiavi. Ecco perché Gesù è venuto, per vincere. Egli ha vinto sulla croce il potere, il potere più grande, l'arma più grande del nostro nemico, la morte. Chi è toccato dalla paura e ha ansietà, ha attacchi di panico, eccetera, eccetera, e poi, che poi diventa uno status per alcuni poverini, che io prego che il Signore li possa liberare. Ma aprendo il cuore, noi abbiamo tanti casi, da tante testimonianze che hanno aperto il loro cuore al Signore e lo Spirito Santo li ha liberati. Vero? Quanti possono testimoniare che sono stati liberati da queste, da ansie, da paure, da oppressioni? E sai qual è la paura? La leva della paura è quella della morte. Ecco perché Gesù è venuto e ha vinto la morte. Sai come? È risuscitato il terzo giorno, ha vinto la morte, e chiunque crede in Lui non muore più per l'eternità. Ha vinto la morte, perché dice che chiunque crede in Lui, anche se muore, vivrà in eterno. E questo è un significato e non è un mistero. Per chi vive in Cristo capisce che questo significa. Testimonianze dei nostri fratelli. E poi dice che ci darà un corpo di resurrezione, come il suo. Come il suo. Quindi sulla terra, la nostra lotta, la Chiesa, le lotte, se tu vedi le lotte che noi abbiamo, le nostre lotte, le lotte della Chiesa, le lotte con le anime, sai chi è il capo dei ribelli? Satana e il diavolo, che cerca di fare suoi e mette lo spirito della ribellione in chi si unisce a lui. Ma come lo fa questo? Come fa questa azione? Noi predichiamo l'Evangelo, la parola che salva, che libera, che dà vita. Lui si muove anche con parole, con messaggi, con, come dire, la sua via è larga, è bellissima, piena di cose e cotion, come si dice? Con ricchi premi e cotion. È attraente, umanamente attraente la sua via. Quella di Dio sembra angusta, stretta, angusta è la via. Quella di Dio sembra angusta, quella di questo mondo. Quindi le autorità costituite da Dio, i mandati delle chiese, molte volte sono visti come i nemici numero uno, wanted numero uno dallo spirito di questo mondo. E quando qualcuno della Chiesa è toccato da questo, io sono il loro nemico, sono quello che, di cui la causa. Ma noi dobbiamo crescere, dobbiamo essere più mondani, più vicini al mondo. Più aperti al mondo. Nello spirito, io so le lotte quali sono. Sono uno che è stato addestrato, allenato. Io mi alleno tutti i giorni. Io lavoro tutti i giorni nel ministerio. Quindi la mia spada, lavoro tutti i giorni. La tua spada è come la mia? Ci sono alcuni che sono qua, ma chi è ribelle non è come la mia, è arrugginita la sua spada. Lascia lo spirito di questo mondo. Lo spirito di questo mondo è governato da Satana e il diavolo, e tutti i suoi angeli. Combatti il buon combattimento della fede. Schierati, perché se tu ti schieri nelle schiere dell'Eterno, Dio ti riempirà di unzione, di potenza, di forza, di fede, di sapienza per fare l'opera. La guerra è sua, l'opera è sua. Leggiamo. Giuda 5,6, versetto 5,6. Ma voglio ricordarvi, guarda cosa ci dice Giuda. Questo non era Giuda il traditore, questo è Giuda il santo. Non era quello che rubacchiava e che amava le cose di questo mondo. Quello non è un altro Giuda. Questo è un Giuda, un santo, uno che ha le idee chiare, lo spirito di Dio. Dice, ma voglio ricordarvi, anche se una volta lo sapevate, che il Signore, avendo salvato il popolo della terra d'Egitto, in seguito distrusse coloro che non ci credevano. E gli angeli che non mantennero il loro primo dominio. Alcune traduzioni, gli angeli che non mantennero la primiera posizione, ma lasciarono la propria dimora. Per questi egli li ha pure custoditi in catene eterne e nelle tenebre per il giudizio del grande giorno. Negli inferi. Lo spirito di questo mondo, Satana e il diavolo e i suoi angeli, sa qual è la loro opera? Tirare le anime negli inferi, insieme a loro. Catene eterne, fuoco eterno. Tutti questi passi poi ve li lascio. Perché se Dio non ha, seconda Pietro 2,4, se Dio non ha risparmiato gli angeli che hanno peccato, ma li ha gettati giù nell'inferno, e li custodì in catene di tenebre per essere riservate al giudizio. Seconda Pietro 2,4. Qui dice, se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro tenendoli in catene di tenebre infernali, questa traduzione mi piace di più la mia, ma li ha gettati giù nell'inferno, più chiara, per essere custoditi per il giudizio. Dove sto? Sapete, leggendo, ora noi capiamo che Satana e il diavolo e un terzo degli angeli ribelli, dove sono? Sulla terra. L'Apostolo Paolo ci parla del terzo cielo, il cielo dove c'è la presenza di Dio e le creature angeliche di Dio, terzo cielo. C'è un cielo dove si parla delle realtà spirituali. Il secondo cielo, dove dimorano le potestà, i principati. I dominatori, quelli più potenti. E sulla terra sono scagliati tutti i demoni. Primo cielo, secondo cielo, al terzo cielo c'è il Signore con gli angeli, là non posso. Secondo cielo ci sono i dominatori, quelli di un ordine superiore. Qui noi combattiamo contro i demoni, quelli che sono mandati per abbatterci e per abbattere e tenere schiavi gli uomini. Capite cosa ci dice la Scrittura? Non so se vi è chiaro questo. Chi inganna? Ma come ti inganna? Come si entra nella propria vita? Ecco perché noi dobbiamo, lo leggeremo, perché Dio ci ha chiamati, ci ha creati, ci ha formati, sapete per che cosa? Ora lo leggiamo. Genesi 1, 26. Voglio che leggiamo tutti insieme. Che dobbiamo capire perché Dio ci ha creati e ci ha creati così. Perché così noi comprenderemo cosa vuole da noi. Cosa vuole da te. Allora Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli dell'aria, sul bestiame, su tutta la terra, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Perché siamo stati creati? Dai. Risponde, poi risponde. Per sinonimo, voi che tutti gli studenti qua hanno la mente fresca, sinonimo di dominio, governo, amministrare, governare, regnare. Che hai detto?
Signoreggiare.
Avere autorità. A chi è stato dato l'autorità dopo il Signore? Dice, abbiamo letto che siamo stati fatti di poco inferiore a Dio. Per dominare, qua dice, abbia il dominio. Dominio dell'uomo sulla terra. Non è stato dato agli angeli di governare, sapete? Non è stato dato a altre creature celeste il dominio, ma a noi, all'uomo. Ebrei 2,5. Alleluia, state riflettendo? Infatti non è agli angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire del quale parliamo. Non è agli angeli, lo dice qua chiaro. No, ma il pastore, gli anziani. A noi, a chi? L'uomo, ha dato a tutti gli uomini. Il mandato è per tutti gli uomini. Nella Chiesa c'è una cultura dominante che dice no, lo deve fare il pastore. C'è addirittura il perdono. Io, qualcuno mi ha detto no, ma tu devi perdonare perché sei l'apostolo. E tu? No, io non so, io se posso, sì, sì, ma sento, non sono l'apostolo. È bella risposta. Oh, inizia, ma di una sapienza spirituale, eh? Quando uno vuole mi si scarica, eh? La responsabilità, ma la super intelligenza entra in funzione. Cioè, quando uno si deve difendere e deve giustificarsi, ma ne ho sentito di tutti i colori. Io devo fare un libro sulle giustificazioni. Ora mi faccio un libro. Dice, no, tu devi perdere. No, io. E tu no? Rispondetemi. Chi è che deve perdonare?
Io.
Lì su YouTube, su Zoom, pure, non so se... Diego, grazie, grazie. Diego, mi consoli. Io devo perdonare. Cioè, ma siccome vedono a me che alzo sempre la mano, dice no, lui deve perdonare. E tu? Ma io... Io a fare l'affare me. Devo fare il mio traffico. Devo trafficare. Cioè devo fare il mio interesse e non mi interessa. Terribile. Quindi gli angeli, guardate, ora leggeremo questo passo per capire qual è il compito degli angeli. Ebrei 1, dal 13 al 14. Ma quale degli angeli ha mai detto siedi alla mia destra finché non faccio dei tuoi nemici il tuo poggiapiedi? Ebrei 1, 13, 14. A quale degli angeli ha mai detto siedi alla mia destra finché non faccio dei tuoi nemici il tuo poggiapiede o il tuo sgabello? Ha detto all'uomo, Dio l'ha detto all'uomo, giusto? Ha detto all'uomo. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che hanno da ereditare la salvezza? Ripeto, spiriti inviati a servire o a ministrare in favore di coloro che erediteranno la salvezza. Gli angeli vengono in aiuto. Gli angeli sono stati creati per servire, non governare. A noi è stato dato il mandato di governare, il mandato di regnare, di avere il dominio. Gli angeli di servire. Perché gli angeli sono mandati per servire per coloro che sono destinati alla salvezza. È chiaro? Capisci che quando tu sei in un ministerio, cioè in un compito di servizio, la tua vita è diversa. E quando uno si tira fuori, la tua vita cambia. Certo che cambia. Ma se tu fai solo il tuo interesse personale, cerchi, lavori solo nella tua cerchia e pretendi che gli angeli di Dio ti vengano ad aiutare per il tuo interesse, certo che cambia la vita, certo che diventa più faticosa, c'è stress, esaurimento, scontentezza, inizi a provare sentimenti che prima, perché quando sei nel ministerio, cioè sei innestato nell'impegno e nel servizio, su di te, sulla tua famiglia, su quelli i tuoi cari, tu vedi che ci sono o no? Io mi ricordo di parole pronunziate, profetizzate, parole pronunziate in favore di servi di Dio, che io sapendo con coscienza ho dato e che si sono compiute. Sai perché? Perché quelle persone, quei fratelli e sorelle, erano impegnati e Dio, con tutti gli angeli, erano in loro favore. In alcune cose è cambiato, che hanno deciso di servire la propria famiglia, il proprio persona. Cambia, certo. Devi fare tu, le tue capacità, le tue... Io desidero lo Spirito di Dio. E desidero che gli angeli intervengano in nostro favore. Vedi, noi vogliamo fare l'opera sua, stiamo ripartendo nella visione, nell'impegno. Io credo che lo Spirito di Dio è su di noi. E che gli angeli ci vengano a servire. Ci servono per fare l'opera sua. Lode Gesù Cristo. Fai esperienze, sperimenta questo. Voi che state ascoltando, che siete più lontani, sperimenta questo, perché se sei impegnato nelle cose di Dio, è scritta, è legge, è la legge di Dio, è la parola di Dio, è Lui il compitore, non sono io, è scritto, e Lui li compie, perché è il fedele e il verace. Il problema è che se noi non siamo in questo indirizzo, non possiamo vivere, capite? Spirito inviato a ministrare per coloro che erediteranno la salvezza. Chi è che deve ereditare la salvezza? E a tutti quelli che noi predichiamo. Quindi ci vengono in soccorso. Io mi ricordo di tante, mi ricordo dovevo fare, l'ho raccontato più volte, esame come serviva nel sistema della Chiesa, del Regno di Dio, una figura di direttore tecnico di agenzia di viaggio, che nel mondo si fanno pagare profumatamente. E appresso a me c'era mia sorella Palmina e mia cugina Palmina. Quel giorno avevo febbre a 39. Era inverno, faceva freddo e sudavo. Ho detto io no, cioè, però dentro di me non vado, però poi se non vado io nel sistema, nel regno, in quello che noi crediamo, mancherà questa figura e non possiamo fare queste attività, questa attività. Io decisi di andare, febbre, non mi interessa, ho detto io partiamo. Non vi dico una pioggia torrenziale, una giornata tipo che per arrivare a Catanzaro. Il tempo, vi dico la verità, mi sono messo a studiare, ma sai com'è, quando uno è impegnato, Dio Signore, io mi presento, io ci credo, vedi tu, manifesta tu la tua potenza. Allora arrivo là, quando era il mio turno, si avvicina una, facciamo amicizia, questa è la proprietaria di un grosso hotel su zona di Campora, Palermo, non mi ricordo. E inizia a parlare. Questa mi dice, sai, ma tu lo sai quali sono le tre cose fondamentali? Io ho detto, no, quali sono? È come se il Signore si è servito di lei. Qualcuno si è servito di lei e mi ha dato i tre fondamentali, prima di entrare. Ah sì, sì, quali sono? Io ho assorbito subito. Entro dentro. Dice, quando entro questo mi dico, di che cosa vuole parlare? Delle tre cose. Poi quando ho finito, mi sono infilato nelle lingue. Ah sì, 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 nella lingua, dice lei com'è? Dico così, ce la fa a tradurre? No, possiamo pure leggere. Ah sì, mi hanno dato una rivista, quella degli aerei, e mi sono messo a leggere, a parlare. Insomma, questi hanno chiuso, ok. Ma ho visto la mano di Dio in quell'occasione. E non solo, e dei suoi angeli, in favore nostro. sperimenta, ma non solo quelle, anche negli esami universitari e tante altre cose. In molte cose, quando sono stato mandato, io ero zero, sotto zero. Sotto zero. Ho imparato che nell'ubbidienza interviene lo Spirito di Dio. E Dio ti fornisce tutto quello che ti serve. Capisci che avete uno che ha sperimentato e sperimenta il soprannaturale di Dio. Io so di che cosa sto parlando. Non sto parlando di teologia o di teoria. Sai perché Dio ci ha redenti, ci ha salvati? Ci ha redenti per ritornare all'origine. La redenzione, la salvezza, la redenzione, sai dove ci porta? All'origine. E all'origine per fare cosa? Quello che abbiamo letto in Genesi, per governare. Quando Gesù è venuto e ha parlato del regno di Dio, e chi fa parte insieme a Lui governerà, e quando Egli tornerà sulla terra e stabilirà il suo regno, Egli verrà per governare sulla terra. Amen. Insieme a chi? Insieme a coloro che ci credono, eh? Io ci credo e io voglio governare insieme a Lui, dove Lui mi dice, dove Lui mi mette. Questo. Qual è il risultato della caduta? Perché l'uomo che era stato creato per questo, ma poi è caduto attraverso il peccato, Romani 5,12. Dice, pertanto, proprio come attraverso un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e la morte attraverso il peccato, e così la morte si è diffusa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Dice, com'è caduto l'uomo? Attraverso Adamo, attraverso il peccato di Adamo si è diffusa in tutta l'umanità il peccato. Genesi 5,3. E Adamo visse 130 anni e generò un figlio nella sua somiglianza. Conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. Quindi c'è stata la caduta. Poi la redenzione della caduta. Romani 5, 18, 19. Dunque, uno solo è caduto, Adamo, e ha causato la condanna di tutti gli uomini. Così uno solo ha ubbidito Gesù Cristo e ci ha ristabiliti nella giusta relazione con Dio, che è fonte di vita per tutti gli uomini. Per la disubbidienza di uno solo tutti risultarono peccatori. Dice, per l'ubbidienza di uno solo tutti sono stati accolti da Dio come suoi. Redenzione attraverso Gesù. Siamo quasi al termine. Colossesi 3, 10, 11. Ormai siete uomini nuovi e Dio vi rinnova continuamente per portarvi alla perfetta conoscenza e farvi essere simili a Lui che vi ha creati. Così non ha più importanza essere greci o ebrei, circoncisi o no, barbari o selvaggi, schiavi o liberi, ciò che importa è Cristo e la sua presenza in tutti noi. Nella redenzione che cosa è avvenuto? Che il nostro spirito è stato reso vivo, Egli ci ha dato il suo spirito, lo spirito di vita, siamo nati di nuovo. E attraverso di Lui, attraverso l'opera della croce, siamo nati di nuovo, nuove creature. Per fare cosa? Per ritornare al governo. per ritornare a dominare, a regnare. Ebrei 1:13. Rileggiamo al 13 e al 14. 1. Dio non ha mai detto a un angelo: siediti accanto a me sul mio trono e farò dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Tutti gli angeli sono soltanto spiriti al servizio di Dio ed egli li manda in aiuto di quelli che devono ricevere la salvezza. Efesini 2 dall'1 al 7. È importante che io ve li trasmetta e che le recepiate. Anche voi tempo fa vi comportavate alla maniera di questo mondo. Ubbidivate al capo delle potenze che regnano tra il cielo e la terra. Cioè quello spirito maligno che ora agisce negli uomini i quali si ribellano contro Dio. Così, avendo commesso molti errori e molti peccati, eravate senza vita. Del resto, anche tutti noi siamo stati ribelli, come loro. Un tempo seguivamo le voglie della nostra fragile natura, cioè le passioni. Facevamo tutto ciò che voleva il nostro corpo e la nostra mente corrotta, così che naturalmente avremmo dovuto meritare la condanna di Dio, come tutti gli altri. Ma la misericordia di Dio è immensa. È grande l'amore che egli ha manifestato verso di noi. Ricordate, è per grazia di Dio che siete stati salvati. Infatti a causa dei nostri peccati noi eravamo senza vita ed egli ci ha fatti rivivere insieme con Cristo. Unite a Gesù Cristo, Dio ci ha resuscitati e ci ha portati nel suo regno per farci regnare con Lui. Tutto scritto questo. Efesini 2, dall'1 al 7. Così, egli è stato buono verso di noi, per mezzo di Gesù Cristo. E così ha voluto mostrare che, anche a quelli che verranno, quanto ricca e generosa la sua grazia. Tutto scritto. Quello che stiamo dicendo è tutto là, nelle scritture. Vedi che dice? È lo Spirito di Dio che ci vuole fortificare e vuole farci prendere coscienza che Dio ci ha creati e costituiti affinché noi ritorniamo a dominare, a regnare, a governare. Ci ha chiamati per questo. Scusa, ma quella telecamera, perché non la metti qua? Quella. Efesini 3:8-12. A me, che sono l'ultimo di tutti i cristiani, a me dice il minimo di tutti i santi, Dio ha dato la grazia di annunciare ai pagani le infinite ricchezze di Cristo. Dio, creatore dell'universo, mi ha incaricato di fare conoscere a tutti come Egli realizza quel progetto che aveva sempre tenuto nascosto dentro di sé. Così, guarda che dice qua, per mezzo della Chiesa, anche le autorità e le potenze presenti nel cielo ora conoscono la misteriosa sapienza di Dio. Dice per mezzo della Chiesa, del corpo di Cristo. Noi dobbiamo essere ripieni dello Spirito, che Dio ci ha dato l'autorità. E lo Spirito Santo sai cosa fa? Quando noi veniamo, sai cosa fa lo Spirito Santo, se tu ci credi? Quando noi diciamo sì, anche voi che siete collegati, diciamo sì, lo Spirito di Dio entra dentro di noi, se glielo permettiamo, e ci lava e ci purifica. Ci purifica da ogni negatività, da ogni pensiero, da ogni iniquità. Così per mezzo della Chiesa anche le autorità e le potenze presenti nel cielo ora conoscono la misteriosa sapienza di Dio, quella che Egli ha manifestato, compiendo il suo eterno progetto per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Uniti a Cristo, avendo fede in Lui, noi possiamo presentarci a Dio con libertà e piena fiducia.
Amen.
Sai quando sei nella pace, nella gioia, quando sei unito in Cristo? Ah. E tu comprendi. Ora questa mattina lo Spirito Santo ha voluto trasmetterci questa, rinfrescarci. Qual è il motivo per cui noi siamo stati creati? Il perché Dio ci ha chiamati, ci ha costituiti, ci ha redenti, ci ha ristabiliti, ci ha dato il suo spirito per ritornare all'origine, a governare,
amen,
a dominare, a regnare. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore. Alleluia. Chi sente può pregare. Gloria a Gesù Cristo. Qualcuno di voi prega? Chi si sente può pregare? Là, i ragazzi, voi che siete sul...